Oggi sono a Bormio, la rinomata località turistica estiva ed invernale delle Alpi, che ha ospitato i campionati mondiali di sci alpino nel 1985 e nel 2005. Fa parte della comunità montana dell'Alta Valtellina. Oltre che per lo sci, Bormio è nota per le sue terme, citate fin dal tempo degli antichi romani e che ancora oggi offrono ai visitatori soggiorni in pieno relax. Da questa ridente località voglio compiere un'ardua impresa. Affronterò il passo dello Stelvio, perché almeno una volta nella vita bisogna assolutamente affrontarlo, che sia in bici, in moto, in macchina, a piedi o in monopattino o con qualunque altro mezzo di fortuna, bisogna assolutamente aggredire quelle curve. È troppo spettacolare e poi a 2760 metri di altitudine si ha tutta un'altra visione del mondo. È un viaggio troppo emozionante. Il percorso tortuoso della strada del Passo dello Stelvio è il valico di montagna più alto d'Italia. La strada che sale dal versante di Bormio si snoda su 34 tornanti posti lungo i 22 chilometri che portano in vetta al passo. È sicuramente una delle strade più suggestive del mondo, che mette in comunicazione Lombardia, Trentino Alto Adige e Svizzera. La regina delle strade alpine, lunga 49 km, realizzata tra il 1820 e il 1825, in circostanze avverse e in un tempo davvero breve, solo 7 anni, grazie all'opera dell'ingegnere Carlo Donegani. Infatti, all'inizio dell'Ottocento, l'imperatore Francesco I d'Austria volle una nuova strada che potesse collegare la Val Venosta direttamente con Milano, allora territorio austriaco, attraverso la Valtellina, una strada militare e postale che mettesse in comunicazione i domini lombardi e quelli tirolesi. La prima parte introduce nella Valle del Braulio, un po' brulla e desolata. Quando incomincio i paravalanghi e le gallerie, in totale 5, alcune delle quali scavate nella roccia, brevi, un po' buie ma suggestive, le pendenze sono più ostiche. Iniziano i tornanti, il paesaggio è spettacolare ed è suggestivo guardare verso il basso per vedere il tracciato della strada percorsa. Al termine di questo tratto il panorama cambia ancora più nettamente. Si entra in una nuova vallata alpina, con una vasta spianata dove fiancheggia un ampio e pittoresco alpeggio, uno scorcio panoramico magnifico e rilassante. Quando riprendono i tornanti, torno alla realtà. È l'ultima parte. La strada rimane ampia, con diversi tornanti aperti, in una natura di nuovo sorprendente. Il passo sembra lì, ma ci vuole un po' per arrivarci. In cima tutto è favoloso. La vista da quassù è davvero spettacolare. Mi affaccio sul versante Alto Atesino e lo spettacolo di questa serpentina di tornanti, quasi a strapiombo, toglie il respiro. Penso agli innumerevoli giri d'Italia fatti con le biciclette ed immagino la fatica che si deve fare per raggiungere questo incanto con le due ruote. Per 9 volte il Giro d'Italia è transitato dal Passo Stelvio e per 3 volte è stato traguardo finale. La durezza e lunghezza della salita le ha fatto guadagnare l'appellativo di Cima Coppi per antonomasia. Su ogni tornante di questa salita è stata scritta una pagina memorabile del grande ciclismo. Epica l'edizione del 1965, con lo Stelvio affrontato dal versante valtellinese. Si scatenò improvvisa una fitta nevicata e solo grazie a centinaia di spalatori volontari si riuscì a far giungere la tappa in vetta, dove venne fermata. Si impose Battistini, con i ciclisti costretti nell'ultimo tratto a scendere dalla bicicletta per scavalcare la massa di neve che scivolava dai costoni attorno. Nessuno è come questo passo, per lunghezza, dislivello, altitudine raggiunta, pendenze, costanza, natura e paesaggio. Un sovrano indiscusso, scalata memorabile per ogni ciclista. Iniziò la discesa, ma lo Stelvio, incastonato tra le cime dell'Ortles Cevedale, con i suoi oltre 20 km di piste, offre anche la possibilità di praticare lo sci estivo da maggio a novembre sulle nevi dell'omonimo ghiacciaio, il più vasto d'Europa, nell'ambiente incontaminato del Parco Nazionale. I ghiacciai dell'Ivrio, della Gester e della Nagler fanno da cornice, assieme alle loro vette, agli impianti di risalita che sono al servizio di comode piste adatte a ogni tipo di sciatore, dal principiante all'agonista. Il Passo dello Stelvio è anche sede di preparazione di numerose squadre nazionali e atleti che nel corso dell'estate utilizzano le sue piste da sci per la preparazione in vista degli impegni invernali. Ora risalgo in auto e inizio la discesa verso Prato allo Stelvio, il versante Alto Atesino. Inizio con i primi venti tornanti in sequenza che portano allo scollinamento del passo, netta cesura tra montagna e cielo, per continuare lungo la fondovalle della Val Venosta, che taglia la valle di Trafoi con gli altri tornanti. Sono in totale ben 48. Dopo aver compiuto questo dislivello, che supera i 1800 metri, il paesaggio cambia totalmente, immergendomi in un fitto bosco nel Parco Nazionale, in mezzo ad una natura incontaminata, delle pendici del gruppo dell'Ortles e dal selvaggio ambiente protetto del delta fluviale del torrente Solda, alla confluenza con l'Adige. Arrivata in fondo alla valle, che domina sui pendii del Monte Sole, svetta il possente Castel Coira, appartenuto ai conti Trapp, ma già noto in epoca romana per i resti di un torrione che si trova davanti al castello. Arrivo all'entrata attraverso un dolce sentiero laterale e da qui inizio la visita di questa fortezza, che nella seconda metà del XVI secolo viene trasformata in una ricca residenza rinascimentale. Nel XVIII secolo si procede al rifacimento e l'ampliamento del terzo piano del palazzo, come alloggio per gli ospiti con tappezzerie a motivi biblici e stufe di ceramica smaltata. Ma sicuramente la parte più interessante del castello è la famosa Sala delle Armature, la maggior raccolta privata di questo tipo di tutta Europa. Da qui mi dirigo a Glorenza, straordinaria ad ogni angolo, con i portici che la attraversano e le mura che la circondano. Una graziosa cittadina, il più piccolo comune dell'Alto Adige, che per la sua bellezza, il suo fascino e la sua particolare struttura architettonica del XVI secolo è stata integrata nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Siccome Glorenza, che da secoli conserva il titolo di città, non è mai cresciuta oltre le mura medievali, il numero di abitanti è modesto. Vi abitano solamente 880 persone. La conservazione delle vecchie case e delle mura e delle torri cittadine, nonché della piazza e della pavimentazione dei vicoli, fanno di Glorenza un piccolo gioiello dell'architettura medievale. Il piccolo centro urbano di Glorenza, affascinante per le sue case e residenze pittoresche, è reso altrettanto particolare dai suoi suggestivi portici del XIII secolo. Questi, sebbene interessino buona parte delle città altoatesine, hanno subito in questo posto il sopraelevarsi del suolo, causato dalle numerose inondazioni verificatesi nel passato. Non c'è inoltre da stupirsi se di tanto in tanto, lungo le stradine del centro storico, si incontra una mucca vagante. Il carattere agricolo, strettamente connesso all'allevamento e all'agricoltura, esprimono profonda connessione tra il più moderno stile di vita e le attività di un tempo. Ma di questo luogo mi colpisce una particolarità: l'esistenza di una distilleria di whisky, unica in Italia, che al suo interno offre un'interessante visita guidata con degustazione per poter far capire anche al più profano bevitore i segreti di questo prodotto. Mi spiega la guida che nel 2010, dopo anni di ricerca e di pianificazione, Albrecht Ebensberger, un costruttore edile, ha posto la prima pietra per la prima distilleria di whisky italiana, voluta per la sua grande passione per l'acquavite scozzese. La distilleria moderna si trova qui e non a caso, perché proprio qui si sono create le migliori condizioni per la produzione di un whisky di classe superiore. La coltivazione di cereali nella Val Venosta è infatti una lunga tradizione. Già nel Medioevo la valle era conosciuta come il granaio del Tirolo, dove vengono ancora coltivati dei cereali, in parte anche sopra i 1000 metri. Su uno dei campi viene coltivata appositamente per la distilleria una varietà di segale molto antica, unica nel suo genere, che si distingue grazie alla sua qualità eccellente e che con malto d'orzo e grano assegna al distillato un carattere unico e particolare. Una volta assaporato i due tipi di liquore, cercando di capire la sottile differenza tra gusto secco e gusto amabile, mi fermo ad acquistare qualche prodotto a base di whisky. Deliziosi cioccolatini, marmellate ed elisir rigorosamente confezionati con prodotti locali. Mi avvio sulla strada del ritorno verso il versante svizzero, tra dolci declivi disseminati di meli e coltivazioni di erba medica per il bestiame che qui gode della vita libera degli alpeggi. Mi colpiscono tutti quegli impianti di irrigazione che continuano a bagnare i campi e mi fermo quindi a chiederne spiegazioni. Mi stupisco della risposta. La Val Venosta è una delle valli alpine più aride e dove le precipitazioni sono proprio scarse. Così, a causa della forte siccità, furono addirittura scavati dei canali, i cui percorsi si snodano su entrambi i versanti della valle, sul Monte Sole e sul Monte Tramontana, per consentire ai guardiani delle rocce di controllare così il regolare scorrere delle acque. I sentieri delle rocce sono un'attrazione tipica della Val Venosta. Ammirando le bellezze naturali del paesaggio della Val Mustair, arrivo al pittoresco centro di Santa Maria a 1375 metri, dove si trova l'incrocio in mezzo alle case e si abbandona al percorso di fondovalle. La strada sale subito con stretti e ripidi tornanti. Dopo l'isolato albergo di Planteal, continuo in forte pendenza toccando i pascoli dell'Alpe Muranza, per arrivare così al passo Umbriae. Il paesaggio è a dir poco fantastico. I tornanti sono spesso nascosti dalla fitta vegetazione, che permette solo a tratti di vedere in basso. All'inizio della sella si incontra la dogana svizzera, poi con breve e facile ascesa si raggiunge la sommità, il giogo di Santa Maria, dove sorge il cartello stradale. Una brevissima e dolce discesa asfaltata conduce alla quarta cantoniera, dove sorge la dogana italiana, presso l'incrocio con la strada dello Stelvio. Svoltando a sinistra si sale al valico, prendendo a destra si scende a Bormio. Ripercorro a ritroso la strada che mi riporterà a Bormio. È stata una giornata davvero meravigliosa. Ancora negli occhi ho il ricordo di tutto ciò che ho visto, dall'opera di alta ingegneria dell'uomo ai paesaggi incontaminati che le Dolomiti sempre ci offrono. Una giornata indimenticabile che porterò gelosamente nel cuore, perché le Dolomiti sono la mia terra.